un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. Per le vostre mail andiamo subito con i titoli del TG2.
Eluana, attesa per l'autopsia, non ci sarà un funerale, solo una benedizione della salma. I genitori a Udine per l'ultimo saluto, indaga l'ordine dei medici, l'anestesista dice nulla da nascondere. Napolitano, questo momento doloroso, occasione per una consapevole riflessione comune. Appello anche dal Vaticano, una morte che ha lacerato e diviso l'Italia. Agli arresti domiciliari per omicidio volontario, l'imprenditore che nel Casertano ha sorpreso e ucciso un ladro, altra rapina nel Bergamasco, una donna e i suoi due figli aggrediti in casa. Nuova ondata di maltempo, torna la neve al nord anche a bassa quota, peggioramento da domani con vento e freddo intenso. Nelle Filippine il dramma di centinaia di delfini che rischiano di arenarsi sulle spiagge, hanno perso il senso di orientamento, mai così tanti, corsa contro il tempo per salvarli.
Bene, erano i titoli del TG2, andiamo a sentire anche Studio Aperto delle 18:30.
Eluana, in corso l'autopsia, i primi risultati forse già stasera. A Udine sono arrivati i genitori della ragazza. L'ultimo saluto di papà Beppino alla figlia, 10 minuti solo con lei, in obitorio. L'ordine dei medici avvia un'inchiesta, ha convocato l'anestesista De Monte. È accusato di omicidio volontario Nicola Licenza, l'imprenditore casertano che ha ucciso un ladro che stava per entrare in casa. L'uomo ha sparato dalla finestra della sua camera con una pistola legalmente detenuta. I vicini, organizzeremo ronde notturne. Stupro shock di Brescia, il giudice manda già a casa i giovanissimi del branco che hanno seviziato una 14enne. Siamo entrati nel casolare dove è avvenuta la violenza. A Studio Aperto il drammatico racconto della ragazza di 15 anni fuggita dai suoi aguzzini a Frosinone. Oggi è la giornata del ricordo per le vittime delle foibe, 10.000 italiani trucidati dai partigiani comunisti di Tito, ma per tanti giovani è una pagina di storia sconosciuta. Molti ammettono, a scuola nessuno ce ne ha parlato.
Bene, erano i titoli principali di Studio Aperto, vi ripeto il numero per intervenire è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Enrico Mentana dunque si è dimesso da direttore editoriale di Mediaset per il Grande Fratello, per la presenza del Grande Fratello su Canale 5 invece di Matrix. Matrix che doveva raccontare quello che pochi minuti prima era avvenuto, cioè dire la morte di Eluana Englaro. Al Grande Fratello c'è stato qualche secondo iniziale di saluto a Eluana Englaro e poi tutto è ripreso. Le lacrime ci sono state, sì, ma per le esclusioni. Sentite.
Vediamo che cosa dice il Grande Fratello. La vuoi far leggere a Nicola, Federica?
Sì. Grande Fratello ha deciso che Federica è squalificata.
Non so che cosa dire, è giustissimo, sono imperdonabile.
Conterò sempre, sempre, sempre fino a 9.
Dice Enrico Mentani in un'intervista a Repubblica, il Grande Fratello non si ferma per Eluana, qui solo business, io lascio, il TG era pronto, ci hanno bloccati, ma non esiste solo l'audience. Per tutta la serata abbiamo dovuto ascoltare i lamenti di chi veniva eliminato, i lamenti che avete appena sentito. La risposta dell'azienda, si è dimesso a mezzo stampa. Enrico conosce le nostre regole, impeccabile la diretta di Fede. Ma impeccabile per modo di dire, aggiungo io, perché poco prima che iniziasse in realtà la grande diretta di Fede del TG4 sulla vicenda Englaro, Fede si è scagliato, si può utilizzare questa espressione, contro il padre di Eluana, Beppino, dicendo che vuole farsi pubblicità per il suo libro. Sentite.
C'è però a margine un'altra polemica, riguarda Beppino Englaro, il papà di Eluana. Proprio oggi Beppino Englaro viene pubblicizzato di lui, viene pubblicizzato un suo libro nel quale racconta il dramma della figlia. è una coincidenza a dir poco inopportuna che si pubblicizzi un libro che racconta la vita di Eluana, una vita che il papà sta decidendo di interrompere, e questo oramai è sotto gli occhi di tutti. Peppino Englaro ha voluto, va detto, l'abbiamo detto tante volte, non è una critica, c'è rispetto per il suo dolore certamente, ma lui ha voluto tanto clamore, l'ha voluto sempre, attorno al dramma di Eluana, mentre da una parte invitava al silenzio, dall'altra non perdeva occasione per trovare spazio in televisione e sui giornali. Ed ora c'è anche un film. Possiamo immaginare, con triste ironia, che poi ci sarà, c'è un libro, che poi ci sarà un film e poi chissà, un seggio in Parlamento.
Addirittura Fede dice che potrebbe avere Peppino Englaro un seggio in Parlamento. Questo mi pare francamente una follia. Ma è una follia anche il fatto della pubblicità del libro. Credo che ieri sulla prima pagina del Corriere della Sera ci fosse una pubblicità del libro di Peppino Englaro. Magari si può criticare la scelta di business che fa il Corriere della Sera o il gruppo di mettere, ma non lo so, nemmeno, non è questo il punto. Ma avete sentito tutte le parole di Fede, lascio a voi il commento. La gazzarra ieri al Senato, assassini da una parte, le risposte dall'altra, pochi secondi dopo l'annuncio del vicepresidente Chiti della morte di Eluana Englaro, sentite.
È giunta un'agenzia, non so se vuole parlare con quello, c'è una notizia di agenzia che dice che Eluana è morta. Silenzio, per favore. Per favore. Non mi pare che sia il modo migliore. Non mi pare.
Hai dato la notizia
e poi hanno annunciato, ho dato la notizia che è arrivata.
Colleghi,
questo è il modo di ricordare.
Colleghi, non mi pare sia questo il modo per. Non mi pare, colleghi, questo il modo per onorare la memoria della povera Eluana. Scusate, colleghi.
Questo è accaduto pochi secondi dopo l'annuncio da parte del vicepresidente Chiti e poi subentrato il presidente Schifani. Si è aperto un caso Gasparri, in realtà se ne potrebbero aprire tanti di casi Gasparri, però ieri oltre a Quagliariello c'è stato un attacco diretto da parte del capogruppo al Senato del PDL Maurizio Gasparri nei confronti del capo dello Stato, diciamo la verità. Gasparri ha detto la responsabilità è di chi non ha firmato, sentite.
Mi avviso è un caso di eutanasia che non è previsto dalla legge. Su questa vicenda peseranno per sempre le firme messe e le firme non messe.
Le firme messe e le firme non messe. Poi ha detto delle altre cose dirette al Colle. Irresponsabile, gli ha detto, qualche volta dovresti tacere, gli ha detto il presidente della Camera Fini. E poi oggi c'è stata la marcia indietro, in realtà a metà di Gasparri, sentite.
Per quanto mi riguarda non intendevo offendere nessuna istituzione della Repubblica che rispetto. Io affermo delle opinioni su una vicenda importante, stiamo discutendo della vita e della morte, quindi non è un problema di cavilli, di codicilli. Quando si parla di temi così importanti, credo che ognuno poi esprima opinioni, idee, anche alimentate da sentimenti.
Buonasera a Paolo Liguori, direttore del TGCOM.
Buonasera a voi.
Allora, una televisione commerciale, Paolo, sì. Di fronte ad un dramma come quello certamente vissuto da tutta la nazione, come quello di Eluana Englaro, cosa deve fare e in questo caso cosa doveva fare, se doveva fare diversamente Mediaset?
Ma guarda, a me mi sembra che una televisione commerciale abbia definito le sue regole in tanti anni, ormai più di 20 anni, e quindi tutto quello che succede in una televisione commerciale è chiaro e noto. Ieri c'è stata questa morte che ha provocato giustamente sconcerto, indignazione, reazioni. Qui ti voglio dire semplicemente una cosa mia, perché sì, è giusto pure dirla. Io sono orgoglioso di vivere in un paese che si divide, che si litiga, che discute, di una morte. Sarei terrorizzato di vivere in un paese che non ne discute affatto, capisci?
Sì, sì,
noi
sì.
Siamo tutto il tempo a parlare della pena di morte quando in America una corte di giustizia porta all'esecuzione di una sentenza. Praticamente abbiamo vissuto in diretta la prima volta che in Italia, senza che ci sia la pena di morte, è successa la stessa cosa. Una corte di giustizia ha portato all'esecuzione della sentenza. Sono molto fortunato di vivere in un paese dove la cosa non passa inosservata, dove tutti litigano, discutono, dove ognuno dice la sua, dove si vive uno stato d'animo emotivo sulla morte di Eluana. Questo lo dico perché siccome sento le solite voci moralistiche inutili, banali, che dicano ricomponiamoci, non dobbiamo dividerci, no, signori miei, quando muore una persona e muore per volontà, per una decisione estranea alla sua, al suo stato, perché così è stato.
No, ma comunque in ogni caso allora, ci si divide.
Che si sentono le urla fino al cielo vuol dire che viviamo in un paese sensibile,
no, ma
libero. Ecco.
Il silenzio è un'ipocrisia, l'abbiamo detto più volte negli ultimi giorni. Il silenzio, chiedere il silenzio è un'ipocrisia, l'abbiamo detto più volte negli ultimi giorni.
Il silenzio è un'ipocrisia soprattutto, e qui voglio collegarmi a una cosa che hai detto te, mi dispiace. Perché sono spesso in disaccordo con il mio amico Fede, mi dispiace che tu hai stigmatizzato ciò che lui ha detto ieri, chiedere il silenzio è un'ipocrisia, e mentre si chiede il silenzio agli altri, propagandare un proprio libro sulla figlia è, secondo me, è una porcheria, perché l'autore può benissimo levare quel giorno la pubblicità, chiedere che venga levata, lo può fare la casa editrice, tu scrivi libri, io scrivo libri, lo sappiamo benissimo che si può fare,
sì.
Se non lo fa vuol dire che cavalca quell'onda.
Ti stai riferendo a RCS, ti stai riferendo alla decisione di mettere quella pubblicità.
Ha detto Fede ieri, ha detto, mi sembra di cattivo gusto la pubblicità in prima pagina sul Corriere della Sera del libro di Eluana, mia figlia, la vita di mia figlia, del padre, il giorno che la figlia stava morendo.
Sì, però si rivolgeva al padre, no, alla decisione di mettere la pubblicità.
Perdonami Giuseppe, a Fede sembra di cattivo gusto, a me sembra di cattivo gusto, sarei contento se le persone che ritengono questo di cattivo gusto si facessero sentire, perché io penso che è di cattivo gusto.
Sì, ma anche secondo me è di cattivo gusto, però Fede non si rivolgeva alla decisione di non so di chi, di RCS, di mettere quella pubblicità, si rivolgeva al padre, diceva che si è fatto pubblicità con il suo libro e che addirittura sarà candidato in Parlamento, cerca una candidatura in Parlamento. Questo mi è sembrato troppo, francamente, però insomma, voglio dire, poi ognuno...
Il padre è in claro, come ha chiesto ai giornalisti ripetutamente, parlando in televisione,
sì,
di fare silenzio, poteva chiedere alla casa editrice di non propagandare il libro. Perdonami.
Io credo che in questi giorni queste decisioni non le abbia prese, e credo che siano decisioni che siano indipendenti dalla sua volontà. Quando è successo che è andato da Fazio dopo aver invocato il silenzio, lo abbiamo detto chiaramente che era un'ipocrisia il fatto di andare da Fazio dopo aver detto bisogna fare silenzio. Lui si è giustificato, tra virgolette, di fronte alle critiche, Beppino Englaro, dicendo era una cosa che avevo promesso da tempo e dovevo dare pubblicità al mio libro, e su questa contraddizione non ci sono dubbi.
Io la penso come te, però smettiamola di dare addosso a Fede anche quando dice una cosa giusta. Insomma, ha detto una cosa giusta ieri sera, ha detto una cosa che è venuta spontanea anche a me. Ma come, stai con la pubblicità del libro di tua figlia il giorno che muore? A me deve interessare e a te non te ne frega niente, scusa, ma perdona.
Io credo che non sia una decisione, credo che sia passata sopra la testa di Beppino Englaro questa decisione. Lui, Fede, si rivolgeva direttamente a Beppino Englaro.
Va bene, andiamo sulla televisione commerciale,
sì,
come
sì.
Mi hai chiesto te. Allora, la televisione commerciale c'ha regole precise che dipendono, non sono regole flessibili o non tanto flessibili. La televisione commerciale Mediaset dell'11 settembre non aveva la possibilità di mettere in onda le immagini in diretta, lo fece solo studio aperto alle 6, perché aveva un sistema digitale che lo consentiva. Le altre reti, per esempio Rete 4 e Canale 5, ed era direttore del TG5 Mentana, non poterono andare in onda perché c'erano delle trasmissioni che naturalmente vincolate alla pubblicità, vincolate all'introito, non potevano essere soppresse. Questo lo conosce bene, è una regola che conoscono tutti quelli che lavorano alla televisione commerciale. In questo caso, siccome il caso è Mentana, non stiamo parlando di uno che lavora in una televisione commerciale, si può dire che stiamo parlando di uno che l'ha fondata, si può dire che stiamo parlando di uno che da 20 anni vive in questo mondo, come me, come tutti, come Fede,
sì,
come tutti quelli che ci vivono, conosce benissimo le regole. E io francamente
dubito che su un caso come quello di Eluana, per quanto grave, si possano usare regole più gravi e più di emergenza che sull'11 settembre. Dubito anche di chi dice che si tratta di una tragedia nazionale più forte dell'11 settembre, perché secondo me non sta bene, secondo me è uno che è stato preso da una crisi di tipo mistico e non gli fa vedere la realtà com'è. Mm. La televisione commerciale...
Dunque, quando Mentana dice su una grande rete nazionale non esiste solo l'audience, tradisce il suo passato, tutta la sua esperienza, secondo te?
Non esiste solo l'audience, dovrebbe spiegare perché su tre volte alla settimana di Matrix, il venerdì Matrix decide di fare per l'audience e per far salire l'audience settimanale da sempre la trasmissione dedicata ai film comici, e magari in quel momento c'è dall'altra parte una trasmissione su un delitto gravissimo, su un fatto gravissimo, e tante volte Matrix si smarca da porta a porta il venerdì facendo vedere la comicità, i comici eccetera, per fare l'audience, perché gli interessa poi nella media settimanale rialzare l'audience. Quindi su questa cosa, al moralismo lanciato contro gli altri, lanciato contro la rete, quando tutti campano di audience, sia nella televisione commerciale che in quella pubblica, e in particolare su regole che Mentana conosce benissimo e pratica, non ci credo a questi, diciamo, esami di coscienza dell'ultimo momento o a questi risvegli, in questo caso purtroppo la parola è brutta, ma è così, questi risvegli che all'improvviso dicono ma non c'è solo l'audience, ma allora io potrei citare alcuni venerdì in cui c'erano gravi fatti, sì, gravi delitti che toccavano l'opinione pubblica, e Matrix era naturalmente in onda con le cose che aveva scelto, e cioè con i comici, con la televisione delle gag, con le truffe, le beffe, con Paolini, con il film di Cassetta, e faceva naturalmente grandi audience.
La contestazione è che ci sono certamente casi di morti di persone, anche tragedie eccetera, che non hanno la stessa rilevanza, che ha assunto il caso Englaro.
Si può decidere di volta in volta, non possiamo essere arbitri e dire oggi vi dico che il caso di Eluana,
e comunque c'è un'azienda che decide,
fratello, mentre invece il venerdì che faccio io Matrix vi dico che era giusto farlo, era fesso porta a porta che faceva invece lo stupro e l'uccisione della signora nel borghetto dei Rom o nella baraccopoli dei Rom. Questa cosa qua non credo che si possa fare, è un gioco che non si può fare. Potrei citare decine di puntate di trasmissioni, ma perfino la stessa cosa l'ha fatta Vespa, al quale ieri va il merito di aver scelto la diretta, scelto la Rai, l'ha scelto perché Rai 1 ce l'aveva sguarnita di
l'Isola dei Famosi, anche là ci sarebbe stata una discussione.
La rete di punta è Rai 2 con X Factor non è stato toccato. Allora non è che la sensibilità della Rai si è espressa A, mandando in onda Vespa, B, censurando le canzonette di X-Factor.
Sì, ho capito.
X-Factor è rimasto in onda perché è un programma commerciale che ha i suoi sponsor e queste sono le regole. Ma il bello è che il pubblico le conosce benissimo.
No, ma su questo sono perfettamente d'accordo con te. Grazie a Paolo Liguori, TG3.
Napolitano su Eluana, il dolore diventi momento di consapevole riflessione comune. Letta giornata triste, il silenzio rende più forte il ricordo. Chiedo agli amici di non cercarmi, dice Beppino Englaro. L'Ordine dei Medici apre un'inchiesta, la testimonianza della cronista che per l'ultima volta ha visto Eluana. Maroni e Famiglia Cristiana, risponderò con gli avvocati alle accuse di scivolare verso leggi razziali, e Veltroni lo sfida, allora denunci anche me. Dicembre nero per l'industria, produzione giù del 12%, settore auto a picco, Confindustria avverte, male anche a gennaio. Affitti sempre più cari, in 10 anni l'aumento è stato del 130%, sempre di più le famiglie che non ce la fanno a pagare. Urne aperte per il rinnovo del Parlamento israeliano, sfida tra la destra di Netanyahu e il centro della Livni. Rinnovato il sito internet www.rai.it, 22 canali gratuiti di informazione e programmi per una TV da guardare sul computer.
Ed era il TG3, sentiamo anche Sky TG24.
Eluana, in corso l'autopsia, l'Ordine dei Medici avvia un'istruttoria.
Napolitano, dopo lo scontro, sia un'occasione di riflessione comune.
Gasparri frena, non volevo offendere, Veltroni chiede silenzio a tutti.
Mentana lascia Mediaset, solidarietà dai giornalisti di TG5 e Matrix.
Sicurezza, la Romania insorge, governo italiano incita alla xenofobia.
Produzione industriale a picco in Italia, auto a meno 48% a dicembre.
General Motors taglia 10.000 posti, presentato il piano di aiuti americano.
Israele alle urne, l'affluenza è alta, testa a testa Netanyahu Livni.
Il capo dello Stato ricorda le foibe sofferenze da non dimenticare.
Stasera amichevole Italia-Brasile in campo 9 titoli mondiali.
Eccoci qui alle 19.20, 800 24 00 24. Questa sera voglio aprire subito con un ascoltatore, Federico da Roma, che ci vuole parlare, da quello che vedo sul monitor, della vicenda Mediaset Mentana, le dimissioni accettate da Mediaset dopo che il Grande Fratello è andato in onda regolarmente invece di Matrix. Federico, prego, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Ma guardi, io mi sorprendo delle dimissioni di Mentana e di tutti coloro che le hanno appoggiate, nel senso che
appoggiate in che senso? Tutti quelli che hanno espresso solidarietà per Mentana,
sì, certo,
dice lei.
Certo, indubbiamente. Nel senso che si sa, Mentana lo sa benissimo come funziona la TV commerciale. Tra parentesi, il mio intervento è stato benissimo preceduto dal dottor Liguori. Si sa come funziona una TV commerciale. Non credo che Mediaset si sarebbe privata della sua punta di diamante, che poi ha fatto, mi sembra, uno share molto molto alto, per dar spazio a una vicenda indubbiamente importante, ma che comunque sia avrebbe potuto riprendere e sicuramente riprenderà in un secondo momento. Non si farà mancare spazio per parlarne, visto che ne è stato comunque sia parlato già tanto.
Ho capito Federico, la ringrazio di questo intervento. Andiamo a sentire quello che sta accadendo su YouTube, perché ci sono decine, non so quantificare esattamente il numero, però ci sono molte persone che, prendendo spunto da questa tragedia, da questo dramma della famiglia Englaro, praticamente proclamano il loro testamento biologico su internet perché rimanga traccia della loro volontà. Sentiamo.
Io, sottoscritto Pablo Trincia, nato il 24/9/1977 a Lipsia, in Germania, nel pieno delle mie facoltà mentali.
Quanto segue il mio testamento di vita. Io, sottoscritto Aldo Santoro, nato a Salerno il 24 marzo 1969.
Io, qui presente, Valeria Galanti, nata a Roma il 15/12/82, nella pienezza delle mie facoltà fisiche e mentali rilascio la registrazione audio-video di questa mia dichiarazione a futura memoria.
Sono consapevole che questo potrebbe non avere alcun valore di tipo giuridico, lo ha sicuramente di tipo morale, ed è sicuramente un'espressione della mia volontà, e in questo momento sono nel pieno possesso delle mie facoltà mentali.
Non so cosa e che valore può avere una testimonianza di questo tipo lasciata su YouTube, ma evidentemente molte persone pensano che una volta che si dovessero trovare nelle condizioni di Ulana Englaro, senza aver espresso una volontà, tutto potrebbe essere, diciamo, più chiaro, più limpido, più orientato verso le scelte personali. 800 24 00 24. Ancora qualche parola sulla gazzarra di ieri alla Camera. Secondo alcuni si tratta di una libera espressione, naturalmente, di opinioni su una vicenda importante. Oltre agli insulti dopo l'annuncio della morte di Luana Englaro, c'è stato l'intervento che vogliamo riproporvi, 30 secondi, del vice capogruppo del PDL Gaetano Quagliariello, quando dice: Luana è stata ammazzata, e poi si rivolge evidentemente al presidente della Repubblica Napolitano.
Dietro le scelte politiche ci sono delle persone umane, ci sta il sangue, i nervi, le speranze di persone in carne ed ossa. E in questi giorni tutti hanno assunto delle decisioni politiche, e queste decisioni politiche hanno avuto delle responsabilità. E Luana non è morta, e Luana è stata ammazzata. E per quel che ci riguarda, lo diciamo noi, non ci stiamo.
È un riferimento, è per questo che si pensa direttamente al capo dello Stato, perché è un riferimento ad Oscar Luigi Scalfari, alla sua famosa frase. La risposta, sciacallaggio, Anna Finocchiaro, capogruppo del PD.
Questo è il momento in cui, come padri e come madri, visto che ci eravamo assunta questa responsabilità, piangiamo Eluana. Non è così. Viene compiuto sulla morte di Eluana l'ennesimo atto di sciacallaggio politico. Sì. Ministro Sacconi, io ho apprezzato le sue parole, ma non posso apprezzare quelle del senatore Quagliariello. La straordinaria, bieca e volgare strumentalità con la quale il centrodestra e il presidente Berlusconi in prima persona ha affrontato presidente questa Pinocchio. Questione ricade nel momento più triste. Credevo che le parole del ministro Sacconi avessero aperto quest'aula all'umanità del dolore, oltre che a quello colleghi. Della responsabilità. Mi sono dovuta ricredere.
E questa era la Finocchiaro 19:25, ma in realtà oggi alla Camera è successo altro, un'altra polemica molto forte innescata dal senatore Bricolo della Lega. Sulla vicenda di Famiglia Cristiana, come sapete Famiglia Cristiana ha in un editoriale attaccato le leggi varate dal governo in materia di sicurezza dicendo che si tratta di leggi razziali, una cosa molto grossa dunque. In questo modo ha risposto Bricolo della Lega dicendo si tratta di un giornale, Famiglia Cristiana, un giornale eversivo.
Famiglia Cristiana dice siamo alle leggi razziali, l'Italia nel baratro delle leggi razziali, soffio ringhioso di politica xenofoba. Allora, dicevo, a parte l'intervento delirante, io credo che è vero che Famiglia Cristiana ormai è un giornale, fra virgolette, eversivo, lo possiamo dire. Scrive le cose che scrive Famiglia Cristiana, non le scrivono neanche nei volantini i centri sociali, Presidente.
Sentiamo la risposta di un esponente del Partito Democratico che ha lavorato a Famiglia Cristiana, Di Giovan Paolo.
Anche per motivi, come dire, di orgoglio di essere stato giornalista di Famiglia Cristiana, un giornale che è stato attaccato solamente come le altre organizzazioni cattoliche in questo modo, solamente durante il ventennio fascista e con gli stessi metodi veniva fatto durante quel periodo. Se ci sono delle controversie legali potete tranquillamente agire nel civile e nel penale, ma non potete conculcare il diritto di Famiglia Cristiana di attaccare e il governo Prodi e il governo Berlusconi, perché lo hanno fatto con equanimità.
Conculcare è una parola grossa, nessuno pensa di chiudere Famiglia Cristiana, certamente definire Famiglia Cristiana un giornale eversivo ha un po' del ridicolo. È un giornale che ha le sue opinioni, per esempio sul caso di Duran Englaro è schierato a favore della Chiesa, dunque della vita, la posizione del Vaticano, più o meno ufficiale del Vaticano, è un giornale che ha le sue posizioni, punto. In conclusione, prima della borsa voglio farvi ascoltare un intervento ancora al Senato di Giuseppe Ciarrapico del PDL, il quale ha incontrato dei problemi al momento di entrare al Senato perché c'era un gruppo di manifestanti contro i provvedimenti del governo Berlusconi su Elena Englaro. Ha detto non è che siamo al 45, ma insomma un intervento straordinario, sentite.
Prego, per fatto personale, però a fine seduta, senatore Ciarrapico.
È una cosa urgente, che credo che riguardi tutti, no? Ne pare mai possibile che io entro al Palazzo Madama?
Prego, se riguarda un accesso al Palazzo, prego, senatore Ciarrapico.
L'accesso al Palazzo. Gli attivisti del manifesto mi hanno bloccato e mi hanno detto lei è per Gasparri o contro Gasparri? Che ne pensa di Fini? Ho risposto quello che ne pensavo, ma non è possibile che l'accesso al Palazzo del Senato, e non è la prima volta, fummo aggrediti quando c'era il decreto sulla scuola, io e il senatore Gramazio, ma non è che mi preoccupo, mi spavento, è in linea di principio, non siamo del 1945.
Va bene, senatore Ciarrapico. Vabbè,
insomma, l'intervento straordinario di Ciarrapico è tutto nelle ultime parole. E non è che mi spavento dei manifestanti, ma non è che siamo al 45, quando lui, che ancora si dichiara fascista, evidentemente non se la passava troppo bene. E sarebbe curioso anche capire cosa ha risposto ai manifestanti sia su Gasparri che su Fini. Non devono essere state parole tenere. Vi faccio riascoltare perché è straordinario nel suo modo di esprimersi. 7 secondi. fondi del Ciarrapico, mentre il Senato è impegnato in una discussione, avete sentito con quali toni sulla vicenda di Luana Englaro, Ciarrapico chiede di intervenire a un certo punto dicendo: beh, insomma, non è possibile che non si risolva la questione dell'ingresso a Palazzo Madama, perché già un'altra volta sono stato fermato da alcuni attivisti, ma non è che...
Ma non è che mi preoccupo, mi spavento. E in linea di principio, non siamo nel 1945.
Non siamo nell'immediato dopoguerra, quando i fascisti come Ciarrapico evidentemente non è che avessero libertà di movimento come adesso in democrazia, per carità. Andiamo a sentire Cristian da Pisa, buonasera.
Salve, niente, naturalmente il mio intervento è per quello che riguarda il caffè Englaro, che comunque il caffè Englaro è semplicemente un pretesto per altri interessi da parte di Berlusconi e di tutta questa classe politica.
Che significa un pretesto per altri interessi? Non lo capisco, me lo spieghi meglio questo concetto. Se vuole, se vuole.
Sì, naturalmente, diciamo che arrivare all'ultimo e affrontare questo problema che è da 17 anni comunque conosciuto da parte dei nostri politici, è naturale che è stato, come io meno male leggo sull'Unità, io sono un lettore dell'Unità più che altro, di questo attacco comunque al Presidente della Repubblica, di destabilizzare, di cercare di forzare una situazione, purtroppo mettendo di mezzo un civile. E questa è stata la
mettendo di mezzo, mi scusi?
Mettendo di mezzo una persona che purtroppo non poteva nemmeno resistire.
Dunque, se non ho capito male, perché l'audio non arriva perfettamente, se non ho capito male, secondo lei Berlusconi ha utilizzato strumentalmente la vicenda di Luana Englaro per attaccare direttamente il capo dello Stato, per mettere in discussione la composizione dei poteri così com'è concepita dalla nostra Costituzione, è così?
Questo purtroppo penso che sia una cosa abbastanza chiara.
È chiara, dipende dalle opinioni, naturalmente, secondo lei è chiara?
Certo, però quello che comunque io noto sempre è che purtroppo quando c'è un problema, quando c'è un caso in Italia, noi si cerca sempre di risolvere quello che è un problema non alla radice. Noi vediamo sempre distratti da dei problemi, danno troppo risalto magari a un problema superficiale o marginale senza toccare quelli che sono veramente i problemi.
E quale sarebbe in questo caso il problema superficiale? Quali i problemi principali?
I problemi principali sono comunque di una politica ormai veramente creata da esponenti che si sono fatti una casta.
Questo è il problema principale. Invece il problema superficiale quale sarebbe? Luana Englaro?
No, il problema è non superficiale, nel senso che il problema è un problema profondo, soltanto che è stato usato, non è stato affrontato per quello che era il problema.
Ho capito, lei dice i ritardi della politica che si è svegliata troppo tardi. La ringrazio. 19:37, voglio farvi ascoltare a questo proposito quello che ha detto il direttore di Repubblica Ezio Mauro, secondo il quale, appunto, come un po' suggeriva l'ascoltatore nel suo intervento di poc'anzi, il caso Englaro è stato uno spunto per attaccare la Costituzione. Sentiamo.
Dobbiamo credere a Berlusconi. Berlusconi ci dice sempre che cosa vuol fare, poi è come l'onda del mare che arriva a toccare dei punti lontani e poi si ritrae se l'opportunismo del momento gli dice che deve ritrarsi, però ci ha indicato il punto in cui vuole arrivare e Berlusconi l'ha detto con chiarezza, vuole avere la potestà esclusiva del comando, non vuole delle istituzioni di controllo, l'ha detto più volte, e vuole cambiare la Costituzione, ritiene addirittura che la sua discesa in campo sia fondatrice di diritto. E la cosa più spaventosa è che la morte di Luana per questa gente è in qualche modo fondatrice di un diritto diverso e di una lettura della Costituzione diversa.
Questo è Ezio Mauro, 800 24 00 24. Andiamo a Barese da Ivan, buonasera.
Buonasera. Praticamente un dittatore praticamente ha detto questo.
Questa è l'opinione di Ezio Mauro.
Infatti,
prendiamolo per quella che è una voce autorevolissima del mondo della comunicazione, dei giornali italiani. E questo pensa, e la campagna di Repubblica, la posizione classica, tradizionale di Repubblica praticamente da una quindicina di anni su Berlusconi, diciamo che a corrente alternata, però ogni tanto la ripropone con forza, a secondo naturalmente di quelli che sono gli atti politici di Berlusconi, secondo naturalmente il direttore di Repubblica e secondo la proprietà, immagino.
E anche secondo me, io sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, anzi volevo solo aggiungere qualcosa a completare il discorso che aveva fatto la persona che ha stata in onda prima di me. Sì, praticamente la questione di Eluana Englaro doveva essere già chiusa definitivamente per il fatto che la morte di Eluana era stata annunciata con la sentenza della Cassazione, per cui fare un provvedimento che intervenisse su una sentenza della Cassazione è veramente entrare in un campo, in un terreno che non dovrebbe essere calpestato, nel senso ci sono dei limiti.
Cioè secondo lei in presenza
ciò che dice la Costituzione.
No, mi scusi Ivan, su questa cosa qui ci sono le interpretazioni più disparate. Autorevoli costituzionalisti sostengono che si può proporre una legge, un disegno di legge, un decreto legge in presenza di un tipo di sentenza come quella della Corte di Cassazione sulla vicenda Englaro, come è anche dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, per cui si possono aprire tanti discorsi anche in punta di diritto, però non è che la Costituzione dice che il governo non poteva presentare un decreto legge. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo su questo decreto legge. Una parte di costituzionalisti dicono che agire era incostituzionale, altri dicono che invece si rispettava la Costituzione, per cui non è che è sicuro che è così come dice lei.
Potevano tranquillamente presentare un decreto legge che avesse però la funzione di tutelare le persone dopo il caso Eluana.
Ma questo è un'interpretazione possibile, ma non ce ne sono tante altre da parte di autorevolissimi costituzionalisti che dicono che invece il governo poteva agire, a prescindere dal fatto che uno è di essere d'accordo o meno sul merito della questione. Se lei la vuole mettere in punta di diritto, le posso citare un elenco di costituzionalisti molto autorevoli, anche non necessariamente vicini a Berlusconi e al centrodestra, i quali sostengono che il governo poteva agire con un decreto legge, con un disegno di legge, anche in presenza di una sentenza della Cassazione.
Il fatto di opporsi ad una sentenza della Cassazione che regolamenta e quindi dà un ordine in un settore in cui c'è un vuoto legislativo, perché fondamentalmente è intervenuta la
questo qua è eversivo, secondo lei è eversivo?
Sì, sicuramente. Cioè,
ma guardi Ivan, questa qua è una sua interpretazione del tutto personale, ma non è così nella maniera più assoluta. Ci sono delle leggi che intervengono, giuste o sbagliate che siano, e che valgono anche per il pregresso. Non è così, non è come dice lei. Poi ripeto, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma non è così. Può intervenire una legge a cambiare l'esistente in presenza di un tipo di sentenza che si chiama di volontaria giurisdizione, come quella della Corte d'Appello di Milano dopo la sentenza della Cassazione. Però insomma non ci addentriamo in queste discussioni tecniche che non mi sembrano il fulcro del problema, naturalmente sono una parte importante, però non credo che sia questa la sede per discuterne, no?
No, beh, insomma,
però sostenere che il decreto del governo è eversivo mi sembra un eccesso, però detto questo, a me sembra un eccesso anche perché pochi costituzionalisti pensano che fosse eversivo. E comunque c'è un Presidente della Repubblica che non ha controfirmato, dunque le garanzie ci sono, eventualmente c'è la Corte Costituzionale, di questo si tratta.
Sì, ha firmato, cioè non ha firmato, e Berlusconi ha presentato quel decreto sapendo che non avesse firmato.
Vabbè, questa è una questione politica, probabilmente è così come dice lei, questa è un'altra questione però.
Ma era palesemente evidente, non si sarebbe mosso due giorni prima.
Sì, d'accordo Ivan, su questo possiamo essere d'accordo che Berlusconi probabilmente, o il governo, sapeva del no di Napolitano e ha voluto presentare lo stesso il decreto legge. Però mi sembra che ormai sono discussioni che appartengono un po' al passato, no? Purtroppo.
No, non
appartengono al passato perché si ripropone, secondo lei si ripropone la questione di Berlusconi che vuole scardinare la Costituzione?
Sì, beh, quello sicuramente. E non vuole, soprattutto non vuole avere limiti al suo potere.
D'accordo.
Cioè, no, come diceva ragazzi,
e dunque le dimissioni di Mentana come le interpreta lei?
Le dimissioni di Mentana secondo me sono un fatto puramente etico. Perché prima parlavo un ragazzo del Grande Fratello dicendo la TV commerciale è stata è fatta così, per cui vuol dire che la TV commerciale eticamente è zero. Perché io sono d'accordo sul fatto che il Grande Fratello e Compagnia Ladra ieri non dovevano andare in
Compagnia
onda.
Ladra chi sarebbe?
E Compagnia non avrebbe dovuto trasmettere.
Non avrebbe dovuto trasmettere. Va bene, d'accordo Ivan, la ringrazio. 19:44, andiamo a Livorno da Marino.
Sì, buonasera, buonasera direttore.
Sì, poi Silvia da Bolzano, eh. Marino, prego.
Volevo intervenire riguardo all'intervento che ha fatto il dottor Liguori e a quanto ha detto il dottor Fede riguardo chiaramente a Eluana e al padre Peppino, in particolar modo alla volontà di quest'uomo di raccontare, raccontarsi dopo 17 anni di sofferenza. Ora, credo che scrivere un libro non sia solamente mercimonio, ma sia profondamente voler condividere un'esperienza che ha toccato i nervi scoperti suoi e anche di tutto il paese, per carità, però chiaramente sono cose molto personali che bisognerebbe valutare molto approfonditamente.
No, non ho capito, chi è che le dovrebbe valutare? Cioè lei sta dicendo che Beppino Englaro ha sbagliato a fare un libro sulla vicenda della figlia?
No, è il contrario. Sbaglia okay. Chi sostiene che il dottor il signor Englaro abbia fatto questo libro solamente per mercimonio. Tant'è che si diceva che oggi è uscita la pubblicità sul Corriere.
Sì, l'altro giorno, adesso non mi ricordo quando, ma anche ieri credo.
Va bene, la tempistica sicuramente non era delle migliori, anche sì. Secondo il mio avviso. Però il fatto che Peppino abbia voluto fare questo libro testimonia come la sofferenza di quest'uomo sia profonda e voglia con questo libro condividere un'esperienza anche con altre persone che della cosa magari la stanno...
No, ma Marino, io sono assolutamente d'accordo con lei. In ogni caso non so perché abbia voluto scrivere il libro, ma non è materia di discussione nella maniera più assoluta, e confermo quello che ho detto prima. Ha sbagliato secondo me ieri sera Emilio Fede quando ha attaccato Beppino Englaro su questo punto. Poi naturalmente si può criticare il fatto di chiedere il silenzio e nello stesso tempo di andare nelle trasmissioni come è successo in passato. Questo l'abbiamo fatto e lo rivendichiamo per quello che ci riguarda in questa trasmissione. Siamo in compagnia del senatore Giuseppe Saro del PDL. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Friulano, amico della famiglia Englaro. Senta, senatore Saro, prima di chiederle l'esperienza, direi drammatica, tragica, che ha vissuto nei giorni scorsi, in particolare sabato sera quando è andato a Udine, alla clinica La Quiete, a visitare Eluana, voglio chiederle un parere su questa polemica che c'è intorno, che ieri ha un po' non dico attizzato, ma insomma un po' creato Emilio Fede con questa sua uscita sul libro di Beppino Englaro. Mi dica qualcosa.
Ma guardi, il libro che ho avuto occasione anche di far presentare a Udine è un libro che descrive la vicenda di Eluana, il rapporto con padre, la madre, le battaglie che lui ha fatto a livello di magistratura per avere quella benedetta sentenza. Anch'io ieri avevo notato che c'era questa
pubblicità
ieri, e non era certamente di buon gusto, ma io credo che Beppino Englaro onestamente non ne sapesse niente di questa pubblicità.
Ecco, sono d'accordo con lei, senatore Saro, perché
questa l'ha messa sicuramente l'editore, che forse doveva essere il giornale che in una fase così delicata doveva mettere questa pubblicità e evitare che ci fossero queste polemiche, perché obiettivamente era di cattivo gusto. Mentre la ragazza stava nella situazione di difficoltà in cui stava, vedere che contestualmente si promuoveva il libro obiettivamente mi ha fatto specie anche a me.
Sono d'accordo con lei, perché credo davvero
non dobbiamo dargli la causa a Beppino.
Beh, no, appunto. Sono d'accordo con lei perché credo che in queste decisioni Beppino Englaro c'entri poco e niente. Mi racconti la sua esperienza di sabato alla clinica alla Quiete.
Ma guardi, io sì, sabato ho chiesto a Beppino se potevo andare a vedere la figlia e sono andato a vederla. Mi avevano detto altri amici, tra cui il presidente della regione che era andato a vederla a Lecco, che comunque era opportuno fargli una visita per capire veramente come stava. Sono andato nella serata di sabato, ho avuto occasione di vederla e sicuramente mi ha creato dei problemi. Insomma, non ho dormito nella notte di sabato né tanto meno di quella di domenica, pensando a questa povera ragazza che era bellissima e che adesso dopo 17 anni non era certamente più quella, avendo sofferto moltissimo, era molto profondamente trasformata, no? E in effetti, se bisogna tenere conto della figura di Beppino Englaro, del suo atteggiamento, della sua grande battaglia per la figlia, lui per esempio non aveva mai voluto che venisse fotografata e che venissero rese pubbliche le sue fotografie nell'attuale suo stato. Chiaramente se fosse avvenuta una cosa di questo genere avrebbero creato un impatto anche sull'opinione pubblica
molto forte.
Molto forte.
Lei arriva a dire, senatore Saro, che se qualcuno l'avesse vista, insomma, se fossero state diffuse queste foto prima, non si sarebbe arrivati a questo punto di scontro politico, il Vaticano, il governo, l'opposizione, tutto quello che abbiamo vissuto nelle ultime settimane?
Io non arrivo a dire questo, ma penso che molti avrebbero assunto degli atteggiamenti molto diversi, e io credo che questa vicenda sia stato un errore, l'ho già detto in varie occasioni, politicizzarla. Beppino Englaro ha fatto una battaglia sua personale, perché è un uomo fatto tutto un pezzo, non ha mai accettato la classica logica all'italiana di portarla a casa e con la compiacenza di qualche medico oppure all'estero togliergli il sondino, ha sempre voluto che ci fosse una, in fronte al fatto che sul piano giuridico la cosa non è mai stata definita, una sentenza di un tribunale che l'autorizzasse a fare questo. Ha fatto una battaglia di principio, dice, è una battaglia privata, non politica, e purtroppo dopo questa vicenda è diventata...
Però non era inevitabile, senatore Saro, dopo che lo stesso Beppino Englaro ha reso questa vicenda così clamorosa che diventasse anche politica, perché si discute di cose fondamentali, o no? Non era quasi inevitabile?
Lui non voleva arrivare a questo punto, chiaramente viviamo in una società in cui l'attenzione mass mediatica, giornalistica è fortissima su questi temi, tant'è che credo che nella storia di questo dopoguerra non ci sia stato un evento che abbia così toccato tutte le famiglie, tutti ne hanno parlato bene o male, hanno ragionato sulle questioni della fine vita, della vita, della morte, insomma ha sicuramente creato di riflesso alla sua azione un dibattito del paese che credo fortissimo, che lascerà sicuramente il segno.
Senta, un'ultima cosa, senatore Saro, sì. Ed è questa: lei condivide le parole che oggi Avvenire ha sparato tra virgolette in prima pagina, un editoriale, hanno ucciso Eluana, le condivide questa parola? Lei è un senatore del PDL, il PDL ha assunto una posizione a parte alcune eccezioni.
Ma io non condivido assolutamente questa posizione dell'uccisione di Eluana.
Come avrebbe votato in Senato, senatore, se io lo posso
chiedere? Io l'avevo già annunciato, io votavo contro il provvedimento,
sì.
Che era stato presentato assieme a qualcun altro, ma avevamo deciso di votare contro perché innanzitutto eravamo favorevoli alla sentenza, se poi il Parlamento avesse voluto decidere ci sarebbero stati mesi, mesi di fronte a noi per decidere. In secondo luogo, queste vicende che sono personali e sono molto legate al rapporto con i figli, all'interno della famiglia, non possono avere un'invadenza dello Stato, della privata che decide di fare quello che vuole nei confronti di una creatura umana. Quindi io lo considero un rapporto diretto genitori-figli e l'amore tra questi, e quindi ero assolutamente favorevole che in qualche modo andasse, anche se può essere condivisibile o meno, andasse in porto questo,
la volontà di Beppino Englaro. Dunque è stata uccisa, è un'espressione sbagliata, come la considera?
È sbagliata perché innanzitutto assumere questi atteggiamenti fanno emergere posizioni nel paese di integralismi sia sul versante cattolico che sul versante laico che non è giusto avere. Qui bisogna, non vorrei che la vicenda di Englaro lasciasse un campo di macerie su questioni delicatissime di rapporti tra le forze politiche e le forze politiche. Adesso questa vicenda ha costretto tutti a riflettere, io mi auguro che avanti si possa cominciare a ragionare sul testamento etico.
Speriamo anche senatore Saro, in tempi rapidi, perché ci sono altri casi, naturalmente.
Sì, no? Si possa chiaramente, poi in qualche modo si dovrà anche decidere qualcosa, cioè non si può fare, c'è il problema del testamento etico per quelli che sono autocoscienti, ma c'è il problema di queste migliaia di persone che magari giovani hanno avuto incidenti stradali, sono finiti in queste situazioni.
Che non si sono pronunciati, naturalmente.
Non sono pronunciati, bisognerà trovare una qualche forma di soluzione, altrimenti ci sarà quest'area di persone condannate ad avere una vita di un certo genere, che non è una cosa molto, io credo, alla fine molto giusta, soprattutto se i genitori e la famiglia ritengono che non sia più giusto andare avanti. No?
Bene, senatore, la ringrazio, buona serata. 19.55, Andrea da Varese, buonasera Andrea.
Buonasera, dottor Prusciani.
Dica.
Io volevo fare un paragone forse un po' azzardato, perché i due casi sono chiaramente molto diversi, visti anche i soggetti. Da una parte Joseph O'Dell, 1997, condannato a morte negli Stati Uniti, e per il quale si scatena in Italia una gara di solidarietà che forse non ha precedenti. Questo signore appunto aveva espresso il desiderio di essere sepolto in Italia, e per questa ragione in Italia si è mobilitato. Vi ricordo che anche il Papa aveva espresso...
Sì, mi faccia capire qual è il collegamento, sennò il collegamento non lo capisco.
Tante volte io noto che c'è un po' di ipocrisia nel nostro paese, perché ci si concentra sul singolo caso, sul singolo aspetto, poi però quando il singolo caso viene esaurito il clamore finisce, quindi nessuno se ne occupa più.
Vabbè, adesso vedremo, insomma, si parlerà del testamento biologico, certamente la notizia di Eluana andrà a scomparire nei prossimi giorni, com'è inevitabile che sia. Bene, alle 20 in punto, TG1, sentiamo i titoli.
Italia commossa per Eluana, si attende l'autopsia, il procuratore generale di Trieste, nessun reato, inchiesta dell'ordine dei medici. Parla al TG1 la nostra collega Rai, che ha visto Eluana per l'ultima volta nella sua stanza di Udine. Beppino Englaro, resto solo. Napolitano, dolore e turbamento, ora riflessione comune, Letta, giorno di silenzio, fini al TG1, rispettare capo dello Stato. Il segretario del Tesoro americano, altri 500 miliardi per le banche, ok del Senato al piano, Wall Street non festeggia. Israele, alta affluenza alle urne, la sfida è tra l'ex premier Netanyahu e il ministro degli esteri Livni, determinanti gli indecisi. Rai e TG1 su internet con due nuovi portali, 22 canali in diretta e in alta qualità per una TV da guardare anche sul computer.
Bene, andiamo a sentire anche i titoli del TG5, se li abbiamo ancora no, la 7, eccoli qui.
Paese sotto shock dopo la morte di Eluana Englaro, in corso l'autopsia. Per la procura di Udine non ci sono notizie di reato, anche se l'ordine dei medici apre un'inchiesta disciplinare. Napolitano invita ad una riflessione comune. Il Senato accantona la legge e approva una mozione della maggioranza. Mega intervento degli Stati Uniti a sostegno del sistema finanziario. Il segretario al Tesoro annuncia un fondo pubblico e privato di 1.000 miliardi di dollari a garanzia dei cosiddetti titoli tossici. In Italia l'Istat certifica il crollo della produzione, drammatico nel settore auto. Israele al voto per il nuovo governo e sfida all'ultima scheda tra la centrista Livni e il candidato della destra Netanyahu. In lizza 32 partiti, specchio di un paese diviso. A Milano è morto di freddo un altro barbone, dormiva per terra alla stazione, è l'ottava vittima dall'inizio dell'anno nel capoluogo lombardo, dove vivono 4.000 senza tetto.
Bene, questo la 7, naturalmente ancora il caso Eluana in primo piano, immagino anche per il TG5, però stasera dopo le vicende Mentana e lo sciopero annunciato nei prossimi giorni è interessante ancora di più forse sentire i titoli.
La bara di Eluana Englaro lascia la clinica. Attesi in serata i primi risultati dell'autopsia, il padre arriva a Udine per vederla un'ultima volta. Tutti d'accordo, al più presto una legge sul testamento biologico. Sì del Senato alla mozione della maggioranza. Alimentazione e idratazione non possono essere negate. Contro la programmazione di ieri sera a Canale 5, Mentana si dimette. Il voto in Israele, si prospetterebbe un testa a testa tra il Likud di Netanyahu e Kadima di Tzipi Livni, forza emergente l'estrema destra di Lieberman. Catturato a Santo Domingo il boss Ciro Mazzarella, è uno dei 100 latitanti più pericolosi, da un lussuoso residence reggeva le redini del clan camorristico. A Brescia il giudice non crede ai minorenni accusati di aver violentato una coetanea, respinta la richiesta di rimetterli in libertà. 30 anni dopo, questo piccolo grande amore diventa un film, scritto e sceneggiato da Claudio Baglioni, esce domani ai cinema.
Bene, bene, alle 20:03. Allora, eravamo con Andrea Davarese all'800 24 00 24 sulla vicenda Mentana, se non sbaglio, no Andrea?
Esatto, sì. No, io poi volevo appunto aggiungere, esprimere un pochino quello che è il mio dissenso nei confronti di Mentana, perché no, io ho sempre stimato molto, però mi ha un po' deluso in questo caso, perché le sue dimissioni inizialmente avevo intese per rispetto nei confronti di Luana Englaro, e già quello per me non aveva molto senso. Ma apprendere che poi si sia dimesso perché non ha potuto fare il suo speciale mi ha lasciato veramente molto sorpreso.
Beh, insomma, le motivazioni naturalmente non sono solamente perché non ha potuto fare il suo speciale, perché secondo lui la programmazione di una grande televisione nazionale come Mediaset, in particolare Canale 5, doveva essere orientata in presenza di un grande dramma nazionale in modo diverso. Questa è la motivazione. Cosa non la soddisfa?
È vero,
è una parola esagerata. Insomma, cosa non condivide di questa?
No, il fatto che comunque Mentana, in questo caso, la sua intenzione è quella di cavalcare la notizia. La cosa avvilente è che ieri sera ha vinto Canale 5 la serie degli ascolti con il Gran Fratello.
Ma perché è avvilente? Non riesco a capire questa perché lei la considera avvilente? Considera avvilente il fatto che negli ascolti abbia prevalso il Grande Fratello? Io non riesco a capire. C'è libertà di scelta, c'era tanta.
Assolutamente.
E perché è avvilente secondo lei? Perché evidentemente pensa che il Grande Fratello sia un programma, non so, da non vedere, un programma...
No, non che non sia un programma da non vedere, però è un programma da un contenuto culturale che a mio avviso non è molto elevato.
Questo parte, naturalmente il suo ragionamento parte dal presupposto che si debbano mandare in onda solo programmi che abbiano un certo livello culturale, poi bisogna anche vedere come lo si giudica questo livello culturale. Va bene, il discorso sarebbe lungo, 25 minuti, prima della pubblicità ancora un ascoltatore, anzi due ascoltatori voglio sentire. Silvia da Bolzano, eccoci qui, mi dispiace per l'attesa, prego, buonasera.
Pronta, sono un po' scioccata. Per l'attesa prima di tutto e poi per sentire certe opinioni.
Tipo?
Specialmente mi ha scioccato molto quello del direttore di Repubblica.
Ezio Marro.
Proprio una campagna che penso che sia interessata. Adesso però non era questo il mio argomento. Io porto un argomento, tanto di Eluana dico la responsabilità, cioè al padre non ce l'ha senz'altro Napolitano, questo voglio premetterlo. Poi volevo parlare appunto che in Italia purtroppo si fa o una demonizzazione di qualcuno o una santificazione di qualche altro.
Ma a chi si riferisce lei?
Il santificato viene Napolitano. Io penso che in una democrazia si possa criticare anche il Presidente della Repubblica. Io l'ho criticato, sa perché cosa? Perché ha mandato una lettera in pieno Consiglio dei Ministri, che è un organo autonomo e responsabile, che aveva l'intenzione di fare questo decreto che, come ha detto lei, non si può dichiarare eversivo, come dicono tanti costituzionalisti, e il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto aspettare che la volontà di un organo autonomo si esprimesse anche con questo decreto, e poi lui avrebbe fatto quello che ha fatto. Poi,
ho capito, cara Silvia, naturalmente anche su questo ci sono diverse interpretazioni. Perché secondo, ripeto, molte fonti, in realtà il governo era informato delle volontà del Quirinale, anzi aveva sottoposto il testo all'attenzione di Napolitano, continuamente lo ha sottoposto.
No, ci sono vari organi dello Stato,
sì.
Ogni organo è indipendente e responsabile di se stesso.
Dunque, secondo lei Napolitano non doveva mandare quella lettera in pieno Consiglio dei Ministri?
Non si può intervenire nelle cose.
No, ho capito.
Ecco, allora, Napolitano, mandando una lettera, ha messo la mano sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Infatti sono rimasti impressionati, perché nella loro volontà, loro devono esprimere la volontà. Per me questo è anticostituzionale.
Ma adesso anticostituzionale non so, qui si tratta naturalmente di anche qui di interpretazioni, secondo me non è affatto anticostituzionale. 20:08 minuti, ancora direi forse l'audio della serata, Ciarrapico nel mezzo della discussione su Eluana eccetera eccetera, sono stato fermato all'ingresso da alcuni attivisti, non è possibile che sia difficile entrare al Senato, però io...
Ma non è che mi preoccupo, mi spavento. È in linea di principio, non siamo del 1945.
Marco da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Salve, sono un'osservazione molto breve perché sto correndo e sono a corto di fiato, visto la lunga attesa.
Sta correndo? Lei ci sta ascoltando mentre corre?
Sì, purtroppo.
No, ma è eccezionale, perché a me spesso capita, correndo, di ascoltare la radio. Certo, non mi verrebbe in mente di intervenire, però questo aggiunge un valore in più alla sua telefonata. Mi dica, allora, dove sta correndo, Marco? Dove sta correndo?
Sono a Cologno, Monzese.
A Cologno Monzese.
Niente, volevo fare solo un'osservazione molto breve,
sì,
ironica, a proposito dell'articolo del direttore del giornale di questa mattina. Volevo ricordare a quel scrupoloso avvocato che ha denunciato Di Pietro qualche giorno fa per le frasi su Napolitano.
Sì, Dominioni, magari... Dominioni, sì.
Sì.
Non so se ci sia Mentana, Sky TG24, sentiamo.
Mediaset accetta le dimissioni presentate dal direttore Enrico Mentana, si legge oggi nel comunicato del gruppo, e respinge tutte le sue motivazioni nella convinzione di aver svolto, come sempre, il proprio ruolo di editore in modo tempestivo e completo. E mentre all'indirizzo del giornalista arriva la solidarietà del mondo dell'informazione, dell'FNSI, che verso le motivazioni di Mentana esprime grande apprezzamento, ci si chiede quali saranno gli effetti sul palinsesto di Canale 5, quali quelli sul futuro professionale di Mentana. Tra i più immediati, di certo, c'è solo la cancellazione della puntata di questa sera di Matrix, sospeso almeno fino a nuovo ordine. Lavinia Spingardi, Sky TG24.
Bene, bene, allora torniamo con Marco da Milano, che ci stava parlando di un articolo di oggi di Mario Giordano, il direttore del giornale, dove c'è, credo, un'accusa nei confronti di Napolitano, Marco, no?
Esatto, io volevo ricordare, visto che questo Dominioni ha detto, non ricordo il nome dell'avvocato.
Sì, sì, esattamente.
Che magari potrebbe trovare gli estranei per una denuncia anche in questo caso, visto che lui asseriva la sua indipendenza nonostante la sua nonostante lui fosse il sì, difensore della famiglia Berlusconi.
Però Marco, mi faccia fare questa osservazione, perché ho ritrovato nelle sue parole diversi SMS che mi sono arrivati, no? Dicendo, lei ha, si rivolgevano a me questi SMS, lei ha molto criticato l'intervento di Di Pietro sul Napolitano, e adesso perché non critica con la stessa forza le critiche al capo dello Stato o le polemiche nei confronti del capo dello Stato che sono avvenute da parte di esponenti del centrodestra. Io ho sempre detto una cosa, perché naturalmente le parole sono importanti, ho sempre detto che si può tranquillamente criticare il capo dello Stato, e non sono assolutamente d'accordo con la denuncia presentata dall'avvocato Dominioni, l'ho detto chiaramente più volte. Questo non significa che nel merito le accuse di Di Pietro o degli altri nei confronti di Napolitano siano corrette, anzi, se vogliamo entrare nello specifico, secondo me sono completamente sbagliate, perché Napolitano non poteva fare altro che fare quello che ha fatto, non opponendosi al varo di alcuni provvedimenti. Poi le critiche che qui ci sono nei confronti di Napolitano sono critiche che non credo che ledano l'onore del capo dello Stato. Certamente quando si accusa Napolitano sostanzialmente di aver ucciso Eluana Englaro, qui si potrebbe entrare su un terreno simile a quello dell'avvocato Dominioni, e questo credo esatto, il succo del suo ragionamento, Marco, no?
Non era, certo, la mia critica non era certo con lei, ma proprio rispetto a queste persone che asseriscono di essere completamente indipendenti, e invece non è vero, perché non si può asserire di essere indipendenti quando si è alle dipendenze della famiglia del presidente.
Vabbè, questo non significa niente, perché anche Mentana formalmente dato che stiamo parlando di Mentana, è stipendiato da Mediaset, che è di proprietà della famiglia Berlusconi, dunque secondo il suo ragionamento qualsiasi persona che è sotto contratto con aziende che dipendono da Berlusconi non è una persona libera, e io rifiuto questo tipo di ragionamento, no? Mi sembra. Dunque non è questo il punto non è il ruolo dell'avvocato Dominioni. Se qualcuno certamente dice Napolitano ha ammazzato Eluana Englaro, può essere un ragionamento politico, però certamente una frase forte che meriterebbe una risposta forte. Da questo punto di vista non c'è dubbio. Marco, ancora.
Dovrebbe essere altrettanto scrupoloso come è stato nei confronti di Pietro, ecco, solo questo volevo dire, non lei, dico, intendo dire l'avvocato Dominioni.
Sì, ma io credo che l'avvocato Dominioni non si interessi delle frasi pronunciate, non so, da Gasparri o da Quagliarello ieri al Senato. Chiaramente si interessa delle frasi di Pietro, perché ha un'opinione ben precisa dal punto di vista politico, su questo non c'è dubbio, no?
Coraggio di ammetterlo invece di dire di essere indipendente. E poi un'altra osservazione molto breve, poi la lascio.
Sì.
Ho cercato in questi giorni qualche intervista, qualche frase, qualcosa di Capezzone, non ho trovato niente da nessuna parte. Non so se lei mi può dare qualche aggiornamento.
È ironia la sua?
No, veramente, perché io non ho trovato niente.
Ma guardi, c'è una non so se sia particolarmente interessante, ma a un certo punto ieri, dopo la morte di Loredana Englaro, ha detto che bisognava abbassare i toni, o bisognava evitare polemiche eccessive, bisognava avere rispetto del dramma che si stava vivendo nella famiglia Englaro. Tra poco meno di mezz'ora c'è Italia-Brasile, e certamente noi non dimentichiamo, non perché ci sia un legame particolare, anzi sono contro il boicottaggio della partita, l'ho sempre detto, siamo contro il boicottaggio della partita, però non dimentichiamo quello che abbiamo fatto nelle settimane scorse, che rilanciamo e che sicuramente rilanceremo nei prossimi giorni, cioè dire: ridateci Battisti.
Nome?
Cesare Battisti. Sono ricercato da mettere in prigione a vita.
Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia?
Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione.
Ma tu hai ammazzato 4 persone?
Falso.
Ma le armi le avete usate? Ci sono stati molti morti?
Quando ci sono stati morti è chiaro che c'era un malessere generale.
Dateci Battisti. Mandate una mail di protesta all'ambasciata brasiliana info@ambrasile.it oppure una lettera all'indirizzo Ambasciata del Brasile, Piazza Navona 14, 00186 Roma.
Bene, 20:19, andiamo a Pescara. Francesco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Secondo me il problema è più grosso di quello delle scaramucce con le accuse reciproche. E il fatto che 7 anni fa in Olanda, 5 anni fa in Spagna e 4 anni fa in Francia si è passati al diritto che un cittadino incosciente può addirittura decidere se lottare per la sua vita o lasciarsi morire, e ripeto, un cittadino incosciente, fa paura alle gerarchie cattoliche e a chi tratta i moribondi e i malati come tutto bisognosi di tutto. Diventano una forza irresistibile poter decidere quando morire, come morire, se lottare, se non lottare. Questo è il problema. E San Camillo dell'Ellis e Santa Teresa di Calcutta non avranno più spazio in una società dove io posso decidere della mia vita e della mia morte.
E dunque a lei quale società piace?
Quella tecnologica mi permette di decidere per me stesso. Divento io un santo, divento io artefice del mio destino. E questo non piace a chi mi deve insegnare la catechesi.
Ho capito.
Questo è il problema.
Va bene, la ringrazio. Francesco, abbiamo in collegamento l'avvocato Carlo Rimini, che è professore di diritto privato all'Università di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera.
Buonasera.
Avvocato Rimini, senta, mi tolga una curiosità che poi non è solamente una mia curiosità, perché abbiamo prima mandato in onda e abbiamo visto su YouTube diverse persone che dicono quello che vorrebbero fare nel caso in cui si trovassero in una situazione simile a quella di Eluana Englaro. Sentiamole queste voci.
Io, sottoscritto Pablo Trincia, nato il 24/9/1977 a Lipsia, in Germania, nel pieno delle mie facoltà mentali.
Quanto segue il mio testamento di vita. Io, sottoscritto Aldo Santoro, nato a Salerno il 24 marzo del 1969.
Io qui presente Valeria Galanti, nata a Roma il 15/12/82.
Allora, avvocato Rimini, che importanza possono avere dichiarazioni di questo tipo lasciate sul web?
Su YouTube. Ma io non le farei così. Ciò non toglie che secondo la ormai notissima sentenza della Cassazione che si è pronunciata sul caso della signora Englaro, qualsiasi manifestazione di volontà relativa al rifiuto di trattamenti sanitari è ricostruibile dal giudice, quindi in ipotesi anche queste dichiarazioni di volontà lasciate sulla rete potrebbero in futuro essere argomento per sospendere l'alimentazione forzata a queste persone. Per dire la verità, appunto, per una cosa seria come questa dovrebbe essere fatta in un altro modo. Ci sono molti modelli di cosiddetto testamento biologico che si sono sviluppati sviluppati, sono stati studiati dagli esperti dopo la sentenza della Cassazione, per lo più fatti attraverso un notaio o in altro modo, ricorrendo alla figura dell'amministratore di sostegno. Sono molti strumenti giuridici senz'altro più raffinati, però la Cassazione ha detto che il giudice può ricostruire in qualsiasi modo la volontà.
E dunque anche con un video, anche con un video mandato su YouTube.
Al limite anche con un video mandato su YouTube.
Senta, invece, da un punto di vista sociologico, come considera il fatto che nel mezzo di una polemica così forte, di un dramma nazionale, così l'ha definito qualcuno come quello di Loredana Englaro, ci siano centinaia di persone che si sono messe a dettare le proprie volontà addirittura per mezzo di un video su YouTube?
Ma questa vicenda ha senz'altro scatenato passioni fortissime, passioni e polemiche fortissime, che sono state, che si sono coltivate in una situazione in cui il legislatore non è intervenuto per anni. Cioè, noi per anni abbiamo detto e ripetuto che il nostro Parlamento non poteva rimanere inerte di fronte a questo nuovo gravissimo problema. Come spesso purtroppo succede in tutti i temi relativi al diritto delle persone e della famiglia, il nostro Parlamento rispetto agli altri resta indietro. Resti indietro finché non succede il finimondo, come è successo in questo caso. E di fronte all'inerzia del legislatore, purtroppo siamo arrivati al caso limite che ha scatenato le passioni oltre che le rabbie reciproche.
E dunque è assolutamente comprensibile quello che sta avvenendo.
Assolutamente comprensibile, ma non doveva succedere. Non doveva succedere, il Parlamento doveva intervenire prima e non doveva intervenire in questo modo e in questo contesto.
Bene, la ringrazio. Io personalmente l'ho sempre detto che invece è un po' come Angelo Panebianco, un po' come Giuliano Ferrara, diciamo, forse nel mio piccolo, rispetto a pareri insomma magari più autorevoli, riguardo ad un provvedimento legislativo sulla fine vita, sono sempre scettico, resto scettico nonostante il caso, anzi forse soprattutto dopo il caso di Eluana Englaro. 20:24, 800 24 00 24, andiamo a Giancarlo, provincia di Trento. Buonasera.
Io volevo solo dire che comunque, al di là di come la si pensi di questa vicenda, il fatto che il papà di Eluana Englaro abbia voluto portare avanti una battaglia e rendere pubblica questa situazione e questo suo dramma senza cercare di nasconderlo e magari di andare all'estero, e perché immagino ci saranno altre situazioni, forse non come questa, ma che in qualche modo gli assomigliano e che finiscono, diciamo, sotto silenzio, cioè vengono staccati i sondini piuttosto che vengono, tra virgolette, lasciate morire le persone.
Ma io non lo vedo così negativo questo aspetto, quando lei parla di sotto silenzio, cioè il fatto di affidare, se vogliamo, alla professionalità e alla deontologia professionale, al rapporto che si instaura tra un medico e un paziente gli ultimi giorni della vita, io non lo trovo così drammatico. Ecco.
Allora, dico che comunque il fatto che, cioè, dobbiamo essere grati al fatto che lui abbia portato, ha reso pubblico questo dramma in un momento in cui probabilmente la legge che si stava discutendo al Senato, di cui si stava parlando da qualche anno e che stava finendo un po', non dico sotto silenzio, ma insomma in qualche modo arenata, ha creato un dibattito e ha creato, diciamo, la situazione che stiamo vedendo. Cioè probabilmente questa legge, una legge nel giro di poche settimane adesso verrà fatta, altrimenti credo che non sarebbe mai successo.
Sì, questo certamente, Giancarlo, però io non so se sia un bene poi avere una legge su questo tema, e poi bisognerà vedere quale legge. Naturalmente qui c'è una divisione molto forte, al di là adesso di un'unità apparente, tutte le forze politiche dicono bisogna avere una posizione, tutti dobbiamo essere uniti su questi temi qui, poi vedrà che quando si entrerà nel dettaglio la divisione sarà forte. Michele da Padova, buonasera Michele.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo fare un intervento su Mentana. Volevo dire che mi sembra esagerata, diciamo, la presa di posizione, le dichiarazioni, diciamo, di dimissioni. Secondo me il mondo non è finito ieri, anche se devo dire che Mentana lo considero molto meglio di altri. Mi pare solo che questa occasione sia un'occasione di fare spettacolo visto il modo in cui sono solitamente presentate tragedie e vicende di dolore. Quindi questo cioè, vedo una cosa esagerata e falsa, quindi, perché quando si manifestano in modo esagerato dolore e disapprovazione è difficile credere che siano veri, soprattutto da parte di molti politici che a mio parere...
Sì, ma cosa c'entrano i politici con Mentana però? Lei è partito da Mentana e poi parla adesso dei politici.
No, no, in generale, volevo dire anche il discorso dei politici che abbiamo visto in Parlamento addirittura litigare, come fanno spesso... Cioè, secondo me... Io sono convinto che sanno ben poco di cosa ha vissuto Eluana e magari neanche non l'hanno vista, non sanno in che condizione era adesso. Quindi vedo esagerata addirittura menarsi in Parlamento.
Beh, questo non c'è dubbio. Prima abbiamo ascoltato la testimonianza del senatore Saro, che era sconvolto dall'aver visto Eluana Englaro sabato. C'è anche la testimonianza di una giornalista del RAI del Friuli Venezia Giulia. Però io credo che non sia questo il punto. Le condizioni adesso fisiche di Eluana Englaro, evidentemente se qualcuno ha visto Eluana Englaro negli ultimi giorni o negli ultimi anni, può aver cambiato idea, se ne aveva una di idea sulla vicenda Englaro. Però non è il punto questo qua. 20:28, un ascoltatore mi chiede: può dire perché l'idea che Berlusconi abbia strumentalizzato il caso per sondare la reazione della politica e del paese alle sue minacce autoritarie a lei sembra dietrologica? Tommaso, guardi, lei parte dal presupposto che ci siano delle minacce autoritarie e secondo me queste minacce autoritarie non ci sono. 20:29, ma non perché voglio difendere Berlusconi, non me ne importa niente, ma perché non vedo minacce autoritarie. Sarò ingenuo, ma è così. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
Eluana, in serata dei risultati dell'autopsia, non ci sarà un funerale, solo una benedizione della salma, indaga l'ordine dei medici, la procura, nessuna notizia di reato. Napolitano, questo momento doloroso, occasione per una consapevole riflessione comune, appello anche dal Vaticano, che Dio li perdoni, ma basta polemiche. Israele al voto per il rinnovo del Parlamento, alta l'affluenza alle urne e sfida fra la destra di Netanyahu e il centro di Libni. Sarà determinante il voto degli indecisi. Intervista al TG2 dell'avvocato che rappresenta lo Stato italiano nel processo per la richiesta di estradizione dell'ex terrorista Cesare Battisti. L'avvocato spiega la strategia italiana. Agli arresti domiciliari per omicidio volontario l'imprenditore che nel Casertano ha sorpreso e ucciso un ladro. Altra rapina nel Bergamasco, una donna e i suoi due figli aggrediti in casa.
Bene, bene, alle 20:34, 800-24-00-24, andiamo a sentire gli ascoltatori in quest'ultima parte della trasmissione. Angelo da Pavia, Angelo, buonasera.
Sì, buonasera. Sento, io da un po' che non sentivo le radio perché mi avevano rubato l'autoradio. Stasera mi sono sintonizzato sulla vostra radio.
Beh, questa è eccezionale. Lei non ha sentito le radio per un po' perché le hanno rubato l'autoradio.
Sì, ma il problema è questo, che io sono rimasto veramente schifato dalla vostra trasmissione.
Quale trasmissione?
Veramente. No, dalla vostra. Dalla
questa,
vostra
questa qua.
Questa,
la
sì.
Zanzara, sì.
Dal
perché è schifato?
Voi gestori di media di un certo tipo, che siete dei maestri, degli apostoli dell'ipocrisia e del ribaltamento della verità.
Oh, che bello.
Per girare la frittata in tutti i modi, per nascondere delle verità ovvie.
Ovvie. Cioè, quali sarebbero le verità ovvie e in questo caso frittata abbiamo rivoltato?
Una persona è stata ammazzata, è stata uccisa, togliendogli da mangiare e da bere, che neanche un cane, neanche un gatto. Uno va in galera per un anno se non dà da mangiare o da bere al suo gatto. Invece questa è stata ammazzata come un cane e voi vi girate la frittata in tutti i modi. Poi scusi, lei ha intervistato quel tizio? Pronto?
La sento, sto ascoltando con grande attenzione.
Il senatore Saro, non ho capito, che diceva delle cose allucinanti, veramente da nazisti, senza dire niente. Lei che rintuzza sempre le persone quando dicono qualcosa che a lei non aggrada, ce l'ha lasciato parlare dicendo cose allucinanti, tipo che questa disgraziata... come stava male, era brutto a vedersi, allora meritava di morire.
No, non ha detto questo, il senatore Saro non ha assolutamente detto queste cose, questa è una sua interpretazione.
Vabbè, è la mia interpretazione.
No, è la sua interpretazione, poi, e questo la dice lunga un po' sulla natura del suo intervento. Angelo, mi perdoni se mi intrometto e se la interrompo, ma il fatto che lei abbia dato questa interpretazione dell'intervento del senatore Saro, che ci stava semplicemente raccontando la sua esperienza nell'aver visto Eluana Englaro, criticabile anche questa naturalmente, e io infatti non sono d'accordo sul fatto di basare le proprie opinioni sulla vista di Eluana Englaro negli ultimi giorni, negli ultimi anni. Questo non l'autorizza a dare un'interpretazione del tutto fantasiosa delle parole del senatore Saro.
Pronto, posso parlare?
Prego.
Posso continuare?
Sì.
Poi l'altra cosa veramente nazista che ha detto questo personaggio
nazista.
È che ha detto che ci sono altre 2.000-3.000 persone in questo Stato e sì. Che dovrebbero essere i genitori a decidere. Ma ci rendiamo conto? Se qua ci sono dei bambini che vengono portati via ai genitori semplicemente perché hanno trovato dei disegni sconci sui quaderni di scuola, vengono sottratti ai genitori perché si dice giustamente che magari i genitori non sono in grado di
sì.
No, cioè non sono loro i depositari della vita.
No, ma Angelo, guardi, su questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo con lei. Scusi un attimo, Angelo, sul fatto che fatto che non siano i genitori a decidere ma siano le persone a dover decidere, su questo non c'è dubbio, anche se ci possono essere casi naturalmente i più disparati in cui i genitori nella ricostruzione, come in questo caso di Eluana Englaro, della volontà dei figli, hanno un ruolo fondamentale perché hanno la patria potestà. Però io, ecco, sul termine nazista ci andrei un po' cauto, ma non per difendere il senatore Saro, non mi importa, non lo conosco, non è questo il punto, perché io credo che bisogna evitare certi termini, o no?
Non lo so, ma poi lei parla di sparate dell'avvenire, che dice che parla
no,
di...
ma non era critica la cosa,
sparate, scusi. Sparate saranno le vostre, che dite che invece non è vero.
No, Angelo, mi perdoni, guardi, io considero Avvenire un giornale autorevole e quando ho detto ha sparato in prima pagina, questo editoriale ha sparato un titolo, è stata uccisa. In questo senso ho sottolineato tra virgolette, sparato... Dunque,
poi il fatto di dire che Famiglia Cristiana è un giornale dalla parte del Vaticano perché difende la vita, cioè siccome difende la vita difende il Vaticano.
No, semplicemente cioè, un'altra cosa. No, poi, ho capito, io le spiego.
Il stato vegetativo Vabbè. Permanente ce ne sono tante, ma magari anche fra i giornalisti, non è che ci sia solo Eluana Englaro. Buonasera.
Va bene, Angelo, la ringrazio. Naturalmente... siamo aperti a tutte le opinioni, importante non travisare le parole secondo me, ma anche qui è una questione di interpretazione, evidentemente in alcuni casi ci esprimiamo in maniera poco comprensibile. Danilo, provincia di Ascoli, andiamo più veloci perché alle 20.43 chiudiamo. Danilo, provincia di Ascoli, buonasera.
Buonasera, io non ho seguito l'ultimissima parte di trasmissione, volevo intervenire a proposito dell'apertura che avete fatto su Emilio Fede, con i commenti di Emilio Fede, premettendo che un'opinione sul discorso sulla tragedia di,
sì.
di io ce l'ho, ma non è di questo che voglio parlare.
Allora parli di Emilio Fede.
Dipingere Englaro come uno che si fa pubblicità e che arriva addirittura a proporsi per una candidatura mi sembra una cosa assolutamente fuori luogo, tanto più che nella politica di oggi in cui chi fa politica lo fa o per fare meglio i propri affari in molti casi o per sfuggire a dei problemi che lo perseguirebbero altrimenti, Englaro sarebbe uno che gli ultimi 17 anni della sua vita li ha passati con un impegno civile per risolvere questa questione o quantomeno per dare un'indicazione su una possibile su una questione così delicata e così importante.
Ho capito, sono d'accordo con lei che mi sembra un attacco senza senso quello di Fede a Beppino Englaro e Fede si rivolgeva precisamente, come ho detto prima, a Paolo Liguori, a Beppino Englaro. Giuseppe da Milano, buonasera, dica.
Senta, io volevo fare un intervento relativamente al senatore Saro, nel senso che non sono d'accordo con lui. Chiaramente il papà di questa ragazza ha voluto rendere pubblica questa situazione e quindi ciò ha avuto una ricaduta anche, diciamo, nell'opinione pubblica.
Non c'è dubbio.
Questo problema va ricondotto, secondo me, a due capisaldi oggi in letteratura scientifica. Il primo è che è stabilito quello che si definisce stato di veglia e quello che si definisce stato di coma irreversibile, come lei già in altre trasmissioni ha detto col protocollo di Howard.
Ma sì, però questo... Giuseppe, non ci addentriamo in questi discorsi ormai, il giorno dopo della morte di Ivan Englaro, perché mi sembrano...
Sì. Il problema reale, mi scusi, è quello lì di valutare, non c'è nessuna legge scientifica che può valutare gli stati intermedi. Gli stati intermedi non corrispondono alla morte cerebrale e quindi non è possibile promuovere una morte, perché questa va contro al testamento, al giuramento di Ippocrate di noi medici.
Ho capito, mi sembra di capire che lei era ormai purtroppo molto contrario al distacco del sondino nasogastrico dal corpo di Eluana Englaro, è così?
Esattamente sì, perché la malata non ha la morte cerebrale.
Ho capito, la ringrazio. Silvio, provincia di Chieti, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera e complimenti per la trasmissione.
Lei ha pochi secondi, Silvio, mi deve dare una mano.
Molto velocemente, un intervento che va nella direzione proprio opposta a quella del signor Angelo di prima.
Sì.
Ed è un intervento, diciamo, a difesa, se ci può stare questa parola, nei confronti della laicità e di quello che viene chiamato in modo anche dispregiativo relativismo. Che sono essenzialmente due forme di difesa nei confronti dell'assolutismo.
Che consente in questo caso dov'è l'assolutismo?
Nella mancanza, per esempio, di una legge sul testamento biologico che comunque può tutelare tutti, anche chi legittimamente...
Cioè, secondo lei un paese che non ha una legge sul testamento biologico è un paese cui manca qualcosa?
Direi di sì, alla luce insomma dei progressi fatti in tutti i campi.
Ho capito. La ringrazio Silvio. 20:43. Chiudiamo qui la trasmissione, la Zanzara è radio24.it, ci sentiamo naturalmente domani 18:30, ciao.
La Zanzara.